Sul tema dei banchetti di sapienza e di stoltezza vi offrirò quattro testi che io chiamo un antipasto, poi due piatti, anzi tre, ma il secondo e il terzo sarebbero opposti perché c'è il banchetto della sapienza e il banchetto della stoltezza. Però poi c'è ancora un ultimo banchetto di Siracide 24. Quindi i testi sono Proverbi 37:9. Poi c'è Proverbi 9, dove ci sono due persone che invitano al pranzo, la sapienza, i primi sei versetti, poi c'è in mezzo una specie di commento sugli stolti e i sapienti. Cosa c'è da fare? E poi c'è una donna follia o stoltezza che fa da antagonista alla sapienza. Il capitolo 24, che riprenderò anche la prossima volta, anzi, immette un po' già nel tema della prossima volta, è il banchetto della sapienza in Siracide 24. Dopo aver descritto in un grande palinsesto l'esodo della sapienza che va a stabilirsi in Gerusalemme, questa invita al pranzo, perché ha qualcosa di buono da dare e porterà frutti buoni. Su questi mi fermerò. Primo, il capitolo 30 di Proverbi, che sono i proverbi numerici, presenta questa domanda, una preghiera, che sentirete subito fa eco a un'altra preghiera. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, lechem hukki, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio, non bestemmi, insomma. Allora, che cosa ci ricorda questo? Comincia a ricordarci subito l'invocazione del Padre nostro nel Nuovo Testamento, quando si invoca ton arton emon ton epiusio, che è un termine abbastanza raro, vorrebbe dire il necessario per vivere, traduciamo quotidiano, e la traduzione della liturgia cristiana ebraica, che celebra in ebraico, in quella domanda la dice, per esempio, formula proprio questa traduzione: et lechem chuki, il pane necessario, quello che mi permette. Che cosa rivela tutto questo? Avere il pane quotidiano, necessario, essenziale per vivere, e accontentarsi di quello evita da una parte la presunzione di autosufficienza e dall'altra la rabbia dell'affamato o la tentazione di rubare. Quindi domanda sobrietà ed equilibrio. E su questo tema abbiamo tutta una fila di temi che almeno vi annuncio. Prima di tutto il racconto della caduta della manna, Esodo 16, c'è un comando che dice: è una prova che il Signore dà per vedere se il popolo cammina o no secondo la legge. Poi aggiunge un comando più avanti, un comando di mangiare è il necessario, quello che dovete mangiare, raccoglietene ciascuno quanto può mangiare, un omer a testa, che se l'omer è la decima parte dell'efa, che è 45 litri, quindi 4 litri e mezzo, insomma, uno poi tutto il giorno stare dentro in questo. E però dice: non dovete trattenerlo. Cosa succede? Che qualcuno disobbedisce al comando, ma il cibo marcisce. Alcuni ne conservarono fino al mattino, ma vi si generarono vermi e imputridì, come a dire che voracità e accumulo non pagano, ma dissipano. Un altro salmo molto bello, il 128, che è uno dei salmi di pellegrinaggio delle salite, presenta una scena familiare incentrata su una vita di fede e laboriosa, che condivide in famiglia con serenità il cibo. E allora i figli crescono tranquilli, come virgulti d'ulivo, seduti intorno alla mensa. Il tema rivela una società, direi, sostenuta da ideali vissuti con sapienza nel segno della condivisione, che crea un buon vivere. E la stessa cosa, però, appare anche in Deuteronomio, un passo che ho già citato, Deuteronomio 8:2-5, che fa memoria dell'Esodo e mostra come il pane dato, ritorniamo al tema della manna, è dato per far capire qualcosa di più alto. Spiego, ricordati del cammino che Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Dunque, perché ti ha umiliato? Perché ti ha fatto provare la fame? Perché poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, un pane trovato nel deserto, per farti capire, e quindi è un'educazione, che l'uomo non vive di solo pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Ed ecco allora che il tema ritorna in tanti passi, ne cito solo due: la prima tentazione di Gesù, che si appella a questo per rispondere alla tentazione del diavolo, e poi il discorso di Cafarnao, dove egli offre il cibo, pane è il mio corpo che dà vita e sangue. Però, leggendo prima un altro testo, l'ultimo testo dell'Antico o del Primo Testamento, il Libro della Sapienza, che vi dicevo è solo nel canone dei 70 greco, non in quello ebraico, perché? Perché è un libro recentissimo, è scritto in greco, non in ebraico. Il Libro della Sapienza, nella ultima parte, rilegge la storia e considera pure l'Esodo. E dice così: la creazione, obbedendo a Dio, intervenne a favore di coloro che credono nel Signore, perché i tuoi figli che hai amato imparassero che non le diverse specie di frutto nutrono l'uomo, ma la tua parola tiene in vita coloro che credono in te. Abbiamo visto, cioè, allora, da una parte una sobrietà del vivere essenziale, dall'altra parte un'educazione, un parlare del pane che ci aiuta a percepire il senso anche figurato del pane, il senso che è più profondo. Tralascio, potrebbe essere interessante anche leggere così il libro di Giobbe, che comincia con i banchetti e vengono le disgrazie, poi allora il cibo gli diventa nauseabondo, non vuole neanche più mangiare, ma termina pure con i banchetti, che sono della riconciliazione. Il banchetto determina, diciamo, l'ambito che riassume tutta l'opera. Andiamo però a Proverbi. Proverbi 9:1-6. Dicevo l'altra volta che c'erano tre discorsi della sapienza. Prendiamo l'ultimo, che è al capitolo 9, versetti 1-6, che presenta la sapienza come una padrona di casa, una massaia imprenditrice, molto simile alla donna perfetta di 31, la finale, la quale costruisce una casa. Terminata la costruzione, fa quella che diciamo in dialetto la vanzega, facciamo la cena di inaugurazione, dove facciamo festa, e invita. Lo leggo allora, visto che se avete il testo potete leggerlo. La sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue sette colonne, importante, ha ucciso il bestiame, ha preparato il suo vino e imbandito la tavola. ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti alti della città: chi è inesperto venga qui, a chi è privo di senno ella dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato, abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza, la Bina. Ecco, che cosa dire allora? Che vediamo allora, la descrizione procede in quattro momenti. Primo, la sapienza costruisce una casa con un bel porticato. Possiamo pensarlo, un porticato d'entrata, antistante quindi alla casa, un ingresso che immette all'interno, e oppure un porticato che costituisce il cortile interno, quindi le sette colonne sosterrebbero il primo piano. Pensate quel che volete, l'importante è che cerchiamo di entrare nel significato simbolico. È dunque una casa signorile che può ospitare molti invitati. A questo punto si mette in atto la sua attività. Ha preparato un pranzo con carne e vino e ha imbandito la tavola. Si vede dunque questa figura che viene descritta con sette verbi che riassumono l'attività. Costruisce, intaglia, fa costruire, si intende, intaglia, macella, mesce il vino, imbandisce la tavola, manda e proclama. Dunque è una che ha messo tutto a posto. Il versetto 3 ci presenta le ancelle, che sarebbero quelle che hanno preparato con lei il pranzo, ma diventano anche ambasciatrici. E gli inviti sono spediti sulla parte alta della città. Per chi ha fatto il testo, se avete letto il capitolo 1, si vede nel primo che pure va nella parte alta della città, perché è probabilmente una piazza dove la gente si ritrova, dove la gente vive, dove di solito si facevano i processi, si celebravano anche i matrimoni. Ruth celebra nella piazza il suo matrimonio perché è un atto pubblico. Quindi è un invito a tutti, perché tutti possono partecipare. Il versetto seguente ci indica chi sono i destinatari. Sono gli inesperti, petit, e o privi di senno, coloro che hasar lev, privo di cuore, che non vuol dire che non sa amare, ma che non sa pensare e quindi non sa ragionare, perché non tutti gli insensati restano insensati per sempre, possono anche essere educati. Quindi c'è l'idea di un'educazione, il cibo serve a educare. Non è il cibo fisico, ma quello che nutre l'intelligenza. Abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza. E quindi insegna a sperimentare bene la vita e viverla bene. Che cosa quindi rappresentano la casa e il cibo? Rappresentano sette colonne, i sette gruppi di proverbi che abbiamo esaminato l'altra volta e a cui hanno contribuito, ho già ripetuto questo, tanti maestri, tanti pensatori. Perciò affrontare il libro, il corpo del libro, è entrare nella casa della sapienza. Troverete un buon cibo per nutrire la vita e sarà un'esperienza vivificante. Essendo poi, dicevo, inserito tra i libri sacri, in questo troveremo non solo la sapienza passata, ma i tesori della sapienza di Dio. Quindi entrerete un libro ispirato. Concludendo, la grande dimora della sapienza e il cibo sono la parola di Dio contenute in proverbi, di cui ogni uomo deve nutrirsi. E questo testo echeggia almeno due o tre testi. Uno lo trovo, l'abbiamo già letto, 8:3, l'uomo non vive di solo pane. Il secondo lo troviamo in Isaia, al capitolo 55, che conclude certo un ciclo di discorsi. Si parla di un cibo gratuito, perché comperate cose, quei soldi che non valgono niente, venite, vi darò gratuitamente latte, pane e vino. Poi dice, mangiate, e aggiunge, ascoltate e vivrete. Quel mangiare vuol dire ascoltare. Il secondo testo lo troviamo nella lettura d'insieme del capitolo ultimo, il capitolo 31 della Moglie Perfetta, dove non è soltanto una moglie laboriosa, non è soltanto una commerciante oculata che sa, non mi fermo tutti i particolari che insomma nel testo ve li lascio, ma è una attenta alla sua casa per nutrire tutti con il suo cibo. E sappiamo che nel contesto precedente anche questa moglie ideale può essere la sapienza, che dà il cibo adatto perché diventino saggi i figli e la famiglia e quindi vivano bene. E difatti dice che lei si alza quando è ancora notte, si preoccupa di distribuire il cibo alla sua famiglia, io traduco anche alle domestiche. Oppure qualche altro interpreta che dà ordine alle domestiche di distribuirlo. Ma il testo può essere interpretato anche alle domestiche, in modo che tutta la casa di cui lei è responsabile può ricevere il vino necessario, il pane necessario per vivere. E poi aggiunge che anche al misero però lei apre le sue palme e stende la mano al povero. Quindi possiamo dire che è una che si preoccupa di nutrire tutti, tutta la famiglia. Ecco perché io ho tradotto il testo anche alle domestiche da questo pane. Dunque, però, ecco, immediatamente dopo un breve passaggio contro i beffardi, che non vale la pena il beffardo e lo spavaldo, questi qua se li rimproveri ti fai odiare, se invece rimproveri il saggio te ne sarà grato. E allora dà consigli al saggio e diventerà più saggio, istruisci il giusto e aumenterà il sapere. C'è poi il grande principio della sapienza e il timore del Signore, conoscere il santo è intelligenza. Se sei sapiente lo sei a tuo vantaggio, se invece sei spavaldo, cioè tracotante, arrogante, tu solo ne porterai la pena. E come esempio da un secondo quadro di una seconda donna con cui la sapienza deve fare i conti, perché è una sapienza un'avversaria insidiosa, la imita, le assomiglia e si rivolge alle stesse persone. Provo a leggerlo. Donna follia o stoltezza che si lutte, che si lutta, è irrequieta, sciocca e ignorante, prima dalla descrizione. Adesso, sta seduta alla porta di casa, su un trono, in un luogo alto della città, allo stesso posto, per invitare i passanti che vanno diritti per la loro strada. Chi è inesperto, venga qui. A chi è privo di senno, ella dice. Dunque, i due destinatari sono gli stessi. Che cosa dice? Le acque furtive sono dolci. Il pane preso di nascosto è gustoso. Egli non si accorge che là ci sono le ombre. I suoi invitati scendono nel profondo del regno dei morti. Qualche breve la descrizione, tre aggettivi: irrequieta, sempre per la strada come la donna straniera e prostituta che troviamo nel capitolo 7, versetti 11, è sempre irrequieta, anche lì omia, sempre per fuori. Secondo, è petaiut, che può significare due cose: stolta o ingenua, senza esperienza, ma anche lasciva e dissoluta, quindi senza freni. Terza, è totalmente ignorante, bal yada, e senza lei non conosce, lei è colei che non conosce. Però poi c'è anche agisce di nascosto, per dire che ciò che offre è gradevole. L'acqua furtiva è dolce, il pane preso di nascosto è saporito, perché il proibito attrae. Vuoi provare le cose proibite? No, no. I ragazzi, ma è possibile che non posso trovare? Io sono grande, provo la droga, dopo io sono già fatti, no? E il linguaggio chiaramente ha forti allusioni sessuali, e in realtà però ecco che lei li vende una merce contraffatta, una merce pericolosa, velenosa come quella del serpente nel giardino. Notate che quella che era prima una donna della strada, una donna prostituta e adultera, adesso diventa però una figura esemplare, è seduta in trono, quindi pretende di avere un'autorità, domina la città, è nello stesso luogo della Sapienza, dove la Sapienza abita in vita, la parte alta della città, la piazza, quindi è una che controbatte in pubblico le cose, si mette in confronto e mette in busta il suo cibo, la sua mercanzia, però nasconde la morte. È come una casa, nelle case, nei film horror, no? Entri nella casa, ma la casa a un certo punto apre una botola e tu finisci morto ed è, sei in un baratro. Difatti la parte termina con le ombre, il baratro, cioè le profondità dello Sheol, che era rappresentato come un mostro, si vede solo la bocca di questo mostro, lo Sheol, dove tutti precipitano dentro. Dunque ecco, vai a cadere nello Sheol. Concludo allora. Le due donne rappresentano due culture opposte, due diverse proposte di vita, come accade anche in Proverbi 7 e 8, ci sono le due donne, la donna che è la sapienza invece che salva. Allora è necessario vivere discernendo tra le due vie, ritorna il tema delle due vie. Secondo, la scelta conduce a una relazione. Se fai l'adesione buona, questa relazione ti porta alla vita. Se fai una relazione falsa, ti porta alla morte. E allora scegli questa, quella, la sapienza, perché ti nutre col suo cibo e ti aiuta a realizzare pienamente la vita. La novità è che la sapienza umana è riconosciuta come ispirata e assunta come parola di Dio. Ultimo, possiamo andare oltre per leggere il Nuovo Testamento, per esempio le parabole degli invitati del regno e nell'ultima cena che Gesù offre il pane. Gli invitati, c'è chi accetta e chi invece non accetta l'invito e si mette fuori della salvezza. Qualcuno aggiungerà, occorre anche il vestito, Matteo, manca il vestito, devi metterti anche in atteggiamento adeguato, non di indifferenza. Andiamo a Siracide, l'abbiamo già visto questo, è un grande palinsesto, Siracide 24, un capitolo lungo centrale e che ci permette di passare alla seconda parte, quasi ci proietta già nella seconda parte che io esprimerò la prossima volta presentando la figura del grammateus, dello scriba, del saggio scriba, chi è? Ecco, allora questa comincia descrivendo la creazione del mondo, ma con immagine, l'immagine dell'Esodo. Sono uscita dalla bocca dell'Altissimo, ho percorso, fa tutto un percorso dall'alto al basso, fino ad essere presenti in ogni luogo, in ogni popolo, ma trova una sua consistente, persistente abitazione in Gerusalemme. E allora in quel luogo essa dà culto a Dio, ma anche poi di là si irradia in tutto il paese. E irradiandosi in tutto il paese, che cosa fa? Leggo, sono cresciuta come un cedro sul Libano, visto che adesso avete tutte le trasmissioni che ci parlano dove è il Libano, capite? Sono cresciuta come un cedro del Libano, come un cipresso sui monti dell'Ermon, che è subito dopo, quello innevato. Poi sono cresciuta come palma in Engadi, Engedi, e vicino a Qumran, verso Masada, verso il Mar Morto, e poi come le piante di rose di Gerico, come olivo nella pianura e come un platano mi sono elevata. Praticamente descrive la pianura, descrive il nord, descrive il sud-est e descrive tutta la parte pianeggiante che è quella che va lungo la spiaggia. Quindi dà le dimensioni della terra di Israele e facendo questo però mette degli alberi rigogliosi che sono cedro, cipresso, poi palma, le rose, ulivo e platano, delle cose essenziali che permettono di pensare a un giardino. Che cosa fa? Trasforma in giardino, simile al giardino terrestre, questa terra. E però al versetto 15, ma anche prima, parla del culto. Il versetto 12 parla del culto nella tenda. Mi dice, fissa la tenda in Giacobbe e nella tenda santa davanti a lui ho officiato. Il verbo greco che traduce è il verbo leiturgeo. Ho celebrato il culto davanti a Dio e mi sono stabilita in Sion, quindi parte da Sion per dopo diffondersi in tutta la terra. E al versetto 15 si presenta come cinnamomo e balsamo di aromi, come mirra scelta o sparso profumo, come galbano, onice storace, come nuvola d'incenso sulla tenda, sono tutti gli elementi con cui si costruiva l'incenso. Quindi accetta ancora, fa ancora il culto. Parla ancora del culto, come ha detto prima, nella tenda santa. Allora, questi sono, trasforma la terra allora in un paradiso, ma anche un tempio. Ora, tra gli alberi però, più avanti, dirà, parlerà di cinnamomo come un terebinto, i miei rami, e al versetto 17, come vite, quindi è il brano che voglio leggervi, come vite ho prodotto splendidi germogli, i miei fiori danno frutti di gloria e ricchezza. Poi c'è un'aggiunta che nella nuova traduzione è presente. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. Eterna sono donata a tutti i miei figli, a coloro che sono scelti da Lui, da Dio. Questa glossa è una glossa interessante che cercherò di commentare. Poi ecco l'invito. Una volta parlata della vite, parlato della madre del bell'amore, tra l'altro questo versetto viene cantato nelle liturgie anche cattoliche e dedicato a Maria Esutoli Immacolata. Veniva cantato questo, c'era tutto un canto comunque che si cantava in quell'epoca. E adesso avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, saziatevi dei miei frutti. Perché? Quali sono i frutti? Il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi vale più del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, quanti bevono di me avranno ancora sete. Chi mi obbedisce non si vergognerà e chi compie le mie opere non peccherà. Cerchiamo di capire il significato di tutto questo. Primo, la sapienza si rivolge direttamente agli uomini, a tutti, perché si celebra e nell'Atrio dei Cieli comincia a rivolgersi. Non è la prima volta, perché il libro del Siracide comincia con un primo canto alla sapienza, il capitolo 1, capitolo introduttorio. Un canto alla sapienza è il capitolo 4, un altro è il capitolo 15 e un altro è il capitolo 6, un altro è il capitolo 15, dove la sapienza parla direttamente. Poi invece entrerà a parlare non la sapienza, ma l'interprete della sapienza. Nella seconda parte l'interprete, colui, il sofer, che diventa interprete della sapienza, che cerca di aggiornarla, di portarla avanti. Che cosa significa allora tutto questo? Ecco, io direi, lo capiamo dal versetto 23, il versetto seguente, dove identifica la sapienza con la Torah, la Torah che è tutta la Bibbia. Tutto questo, e difatti se osservate, comincia dall'alto dei cieli, dove Dio è, viene giù, Dio crea tutta la creazione, poi c'è tutta la storia, da Israele in poi. Allora, il versetto 23, tutto questo è il libro dell'alleanza, quindi la sapienza è la Torah, ma attenti, non l'unica, perché la sapienza è più ampia, l'ho già detto l'altra volta, che è la legge che Mosè ci ha prescritto, eredità per le assemblee di Giacobbe, e poi la descrive e sa trabocca, eccetera, non mi soffermo. Dunque è la sapienza che prosegue poi con immagini di acqua e di luce, fa brillare e diffonde l'acqua perché crea i quattro fiumi dell'Eden, il Gihon, l'Eufrate, eccetera, il Pison, sono i quattro frutti, quindi ritorna il paradiso terrestre in qualche modo, no? E cosa significa allora accogliere questo invito? Significa mangiare e nutrirsi dei frutti, significa accogliere la parola con obbedienza e secondo la parola, e operare secondo la parola. È in questo modo che la sapienza si diffonde in tutto Israele, ne prende possesso e trasforma la terra, lo riproduce il paradiso terrestre. E però è interessante la parola che viene letta nelle assemblee, non viene solo letta, ma viene commentata. E commentata non solo dal rabbino, ma viene commentata anche dalla gente che ascolta. Quindi abbiamo una comunità che diventa capace di riprendere, diffondere e approfondire quella parola, ecco il cibo. E allora quali sono i frutti? Sono gloria e ricchezza, cioè onore sociale e benessere. Poi il testo greco aggiunge, sono la madre del bell'amore, eccetera. La sapienza genera l'autentico amore del Signore e determina anche l'impegno sincero, e introduce nella conoscenza ed esperienza di Dio, che è carica di speranza. Sono la madre del bell'amore, del timore, della conoscenza, della speranza. Ed eterna mi dono a tutti. Questo intende il glossatore, perché la seconda edizione più lunga la mette così. E aggiunge anche un terzo effetto per chi assapora. Il ricordo di me è dolce come il miele, anzi è più prezioso. Ma cos'è il ricordo? Nel libro del Siracide, nel capitolo 49, si parla di un personaggio, Giosia. Il re Giosia, colui che ha favorito la Torah, ha scoperto la nuova Torah e attuato la riforma, e di lui afferma il Siracide, il ricordo di Giosia è come un miele in bocca, cioè permette una buona memoria. No, tu vivi perché per lui è importante la memoria. Questo mi permette di vivere nella memoria del popolo, quindi di sopravvivere alla mia morte. Per lui è importante molto la memoria positiva. Per cui anche quando parlerà del, che qualcuno dice, boh, è uno che butta via, no? Quando parla del lutto, dice, dobbiamo farlo in senso equilibrato, perché il troppo dolore impedisce di vivere. Dobbiamo farlo, ma l'idea è quella di trasformare la memoria sofferente in memoria positiva. Che cosa abbiamo vissuto con il defunto? C'è questo tentativo allora anche di vedere. Ed è l'esperienza allora. E allora cosa avviene? Avviene allora che il paradosso, chi ne mangia ne desidera ancora, chi ne beve vuole bere ancora. E vi ritorna volentieri, perché è un buon pasto. E quindi termina anche proprio col brindisi finale e con il dolce. Vedete, il pranzo ha anche il dolce del miele, quindi c'è anche il dolce finale. Voi sapete che i dolci arabi e i dolci anche ebraici hanno molto miele, perché era quello il dolcificante, e che è arrivato a noi dove? Attraverso anche uno strudel che prendiamo, sembra impossibile, ma arriva di là, arriva dal mondo. arabo e musulmano. Hanno tradotto i loro dolci con il... Difatti ci mettono pinoli, uvetta e anche miele dentro. Allora, terminiamo. In questo ultimo desiderio rientra anche Bensira, che descrive se stesso negli ultimi versetti che però la prossima volta commenterò, per dire che in qualche modo è necessario, anzi l'interprete, non basta il testo. L'interprete che permetta di dare vivacità a un testo, interpretarlo e farlo atto di cultura, cioè attualizzarlo. E in questo gesto lui si sente un profeta. Riverserò il mio insegnamento come profezia. Lo lascerò alle generazioni future. E l'ha lasciato non attraverso il testo ebraico che lui ha scritto, ma e soprattutto è arrivato attraverso il testo greco tradotto dal nipote e poi continuato da qualche glossatore che ci ha aggiunto dei commenti dentro, e in questo senso ci è arrivato. Allora io concludo qui. Che cosa offre qui? La Sapienza Torah offre i prodotti come cibo all'uomo, anzi offre se stessa come relazione intima, generando i valori fondamentali. Per Bensira abbiamo due dimensioni. Da una parte il mondo creato, la creazione, che è universale, ed è dunque una cultura presente in tutti i popoli. Dall'altra parte però c'è l'esodo. La Sapienza compie un esodo, quindi entra nella storia. Ha una, diciamo, dimensione orizzontale, oltre che quella verticale dei cieli fino alla terra. Che cos'è la dimensione orizzontale? Quella della storia, da un popolo all'altro. La storia che diventa storia sacra, cioè rivelazione di Dio. Ma non è riservata solo a Israele, è anche aperta a tutti i popoli. È la storia di Dio con l'umanità, che attraverso anche un popolo e attraverso degli interpreti viene comunicata a chiunque. Quindi diventa cultura divisa. E tutta ormai la preoccupazione degli ebrei che vivono in mezzo all'ellenismo. Dobbiamo entrare in questa cultura e metterla a confronto attualizzando il senso. Mi pare che anche oggi pensate in tutte le riflessioni sui famosi 10 parole. Le riflessioni anche attuali erano uscite di bei libretti, poi hanno terminato, ma vedevo che si confrontavano con quelle parole teologi, filosofi e altri. Erano libretti interessanti, i libretti rossi, che non erano quelli di Maomè, erano una bella collana piccola che affrontava di volta in volta anche e traduceva praticamente, guardando alla cultura e alla situazione attuale, il valore di queste 10 parole, che difatti non sono i comandamenti. 10 parole sono... c'è una parola, ricordati che io ti ho liberato. Sono piste di ricerca più che comandamenti. Il tema della vita, il tema della morte, il tema sociale, il tema dell'amicizia, il tema del tradimento, il tema del dire la verità oppure giurare il falso, eccetera. Usare il nome di Dio per dire il falso in tribunale, rompere la famiglia dell'altro, eccetera. Sono tutte le cose che devono essere cercate per vivere bene di fronte a Dio, ma anche in relazione sociale. Ecco, dunque Bensira dunque fa confluire questi due livelli, il livello della creazione e quello della storia, per rilanciare possibili banchetti a cui tutti i popoli possono partecipare. Notate che questo brano, e termino, ha un racconto del Nuovo Testamento che gli assomiglia molto. Voi che siete esperti di Bibbia, secondo voi, quale pagina del Vangelo potrebbe prendere spunto da questo schema per sviluppare uno schema nuovo? Giovanni, il Verbo era Dio, il Verbo era presso Dio, per mezzo suo, eccetera. Poi il Verbo si fece carne, viene rifiutato dagli uni e accolto dagli altri. Il Verbo si fece carne e pose la tenda, cioè la tenda sacra, tra di noi. E allora ecco, e noi vedemmo la sua gloria. Molti l'hanno rifiutato, noi vedremo la sua gloria. E abbiamo detto, e noi siamo allora testimoni, e comincia tutto il racconto con i discepoli di quelli che sono testimoni. E lo riprende il tema nella prima lettera di Giovanni, quando i discepoli cominciano così: Giovanni, a nome di noi che abbiamo veduto, contemplato, eccetera, no? Questo comunichiamo a voi, eccetera. Ma il tema del verbo è descritto con lo schema di... Molti hanno fatto questo studio sullo schema del racconto di Siragide e quello di prima Giovanni. Concludo allora proprio. Il pane eucaristico resta una cosa particolare, ma la parola resta il pane più universale. Esprime il bisogno di entrare sempre più in profondità, in ampiezza, per allargare orizzonti. E allora ecco, chi si ciba con desiderio e amore potrà rinnovare la stessa parola. Per Bensira, e lo diremo la prossima volta, anche la scuola del saggio può diventare cibo di vita, può diventare un cibo sostanzioso che può nutrire le persone, perché interpreta, attualizza, prolunga e intensifica il senso della sapienza nella cultura. E il problema grosso è anche oggi non tanto ripetere la scrittura, ma comprenderla, interpretarla, per cui non è la religione del libro, come si dice tante volte e si ripete, è la religione di un libro letto in un'assemblea e quindi riletto e interpretato. Senza interpretazione facciamo nient'altro che ammazzare la Bibbia. Buona serata.
Quel versetto 18:4 che lei ha citato, sì, c'è la speranza. E come si dice questa speranza? È una parola un po'...
Il termine elpis, adesso il testo greco non l'ho immediato, ma deve essere il PIS. Ritorna sulle stesse cose, però dice che sono collegate tutte e tre. Ecco, io nella spiegazione di fatto annunciavo questo, che praticamente sono le tre realtà collegate una all'altra. Il testo greco aggiunge: io sono la madre del bell'amore, del timore, della conoscenza e della santa speranza. Quindi la sapienza genera l'autentico amore per il Signore, il timore del Signore, che in coppia con amore indica rispetto affettuoso e impegno sincero. Essa introduce la conoscenza ed esperienza di Dio, perché chiaramente la conoscenza non è conoscenza astratta, ma è conoscenza di Dio. E difatti allora potrebbe essere questo spiegato con il capitolo 4, dove la sapienza appare, è colei che porta la via verso la realizzazione di noi stessi e verso anche una piena realizzazione dell'esperienza con Dio. Lo dice in termini, il mio maestro lo rifiuta, ma io dico lo dice in termini amorosi e in termini addirittura sessuali, no? Perché lei che lo ama si apre a lui e si concede, no? E ti manifesterò i segreti. E i segreti sono i segreti di Dio. In questo senso è conoscenza ed esperienza di Dio, che però questa diventa carica di speranza, produce speranza. Cioè questa esperienza che io faccio è legata alla speranza. Quindi è dalla fede, conoscenza, alla carità, alla speranza. In fondo sono collegate, non sono tre virtù che vanno via per conto loro, le belle signorine, ma camminano insieme.
Ecco, mi torna sempre in mente quando si parla di mare, di dinare, di tutti quei termini lì, Isaia 11, i doni dello spirito, che sono sei.
L'ho accennato io l'altra volta, ma fa bene fare la domanda. Dunque, il testo greco ha aggiunto la pietas dentro?
Eusebia.
E allora, perché accentuando l'aspetto religioso, corre un rischio che la parola conoscenza, se noi mettiamo conoscenza e timor di Dio, possono essere abbinate, cioè è conoscenza di Dio e timor di Dio. Se ci aggiungi queste in mezzo, sembra quasi che la conoscenza sia... Aveva già parlato prima della scienza e conoscenza di Dio, tant'è vero che se andiamo al capitolo sempre di 11, leggete tutto il capitolo 11 dove si parla... Termina con la conoscenza di Dio si effonde in tutta Gerusalemme come l'acqua. C'è il germoglio, si poserà lo spirito, adesso lo spiega, e poi il versetto 9. Non agiranno più iniquamente, quindi sono superati i mali detti in Israele, non saccheggeranno in tutto il mio santo nome, perché la conoscenza del Signore, quindi quella conoscenza lì non è una conoscenza astratta, ma è conoscere, cioè riconoscere e aderire al Signore, e questo riempirà tutta la terra come le acque ricoprono il mare. È così abbondante, c'è l'immagine di un'effusione dello Spirito in termini di acqua, in termini liquidi, insomma. Le immagini sono importanti.
C'è un passaggio, secondo me, importante, che però non ho capito bene. A un certo punto hai detto, la sapienza umana è la parola di Dio.
Sì.
È un'interpretazione o è nel testo?
No, è il fatto che sia messa recepita nel Tanakh. Vuol dire che quegli autori ritenevano che quella parola fosse ispirata, quindi in questo senso è ispirata, cioè riconosciuta come, ma nasce dal pensiero dell'uomo. Ma Dio si serve del pensiero dell'uomo. L'altra volta spiegavo come Dio ha rivelato al contadino come si deve seminare, ma si impara dall'esperienza. Va bene che dicevano che arrivava sempre la divinità anche anticamente. La divinità rivela, ricordate, chi è esperto di greco sa, vengono a spiegare e inventare, però in realtà si tratta dell'imparare seminando, coltivando, eccetera. Allora dico, anche qui, la sapienza umana, i proverbi cosa sono? Ma pensate quanti ne ha detti Gesù, sono parola di Dio. Gesù li ha assunti, vuol dire che in qualche modo hanno un significato profondo che occorre accogliere. Ecco in che senso dicevo diventa parola. La sapienza umana viene riconosciuta come parola di Dio, ispirata perciò. Ecco in questo senso, tra virgolette, parola ispirata, ecco in questo senso. È lo spirito che ha guidato gli autori, e c'è questa idea di fondo, no, nella concezione religiosa. Dopo uno dire, molti lo prendono, è un testo che piace, un testo che è interessante, un testo che provoca, ma è un'altra cosa. Per la parte religiosa si intende, e gli ebrei, avendolo assunto nel Tanakh, cioè le tre divisioni tra i Ketuvim, ritengono che questo sia un libro sacro. Quindi anche addirittura dice, mi raccomando, mettetelo in un posto buono, perché queste sono lettere, adesso è eccessivo anche, no? E vedetelo non in luoghi banali, eccetera, testo sacro, anche quando io ho copiato da internet, perché mi serviva per la cena ebraica, ho copiato proprio uno degli rituali che venivano da Israele, no? C'era queste raccomandazioni, mi raccomando, il testo sacro, anche questo, con le lettere sacre. Abbiamo sacralizzato, adesso si tratta sì di onorare, ma onorare soprattutto nel leggere e nel raccogliere la parola di Dio, e anche di interpretarla.
Interpretazione personale oppure della comunità o interpretazione ufficiale? Perché io ricordo quando abbiamo iniziato la Bibbia aperta, ma ce l'avete un rappresentante ecclesiastico che garantisce l'interpretazione? No.
Difatti io credo che, ecco, il luogo privilegiato dove leggere la scrittura è nell'assemblea. Qui difatti dice è l'eredità delle assemblee, e le assemblee non isolate, facciamo sempre se no i club, ma l'assemblea in dialogo, questo come metodo. Dopo che ci sia la interpretazione della Bibbia, un'interpretazione ufficiale di quel testo, c'è di due o tre versetti, quelli sull'Eucaristia in parte cattolica, ma del resto non c'è nessuno, perché è un testo vivo che va vivacizzato e vissuto, cioè che ci sia un dialogo anche tra comunità nel leggere. E difatti una delle fatiche più grandi, mi dicevano di parlare con gli ortodossi di alcune anche scuole e università, dice non conoscono i testi, hanno i pezzetti, ma non studiano in profondità. E la mia difficoltà, diceva un patrologo, era di ragionare con loro perché parlavano per frasette. Allora ecco, anche la Bibbia, andiamo alla frasetta, ma che vuol dire? In quel contesto che significato ha? Nel contesto della Bibbia che significato acquista? C'è quel passo, quell'altro che si richiama. Non è un esercizio culturale, è un esercizio, direi, di lealtà per cercare di capire come la Bibbia interpreta la Bibbia. Continuamente pensate, il Nuovo Testamento che cos'è? È una reinterpretazione della Bibbia dell'Antico Testamento che veniva letta nelle assemblee. Non c'era il Vangelo. Il Vangelo è stato scritto dopo 30 anni, 20 anni, il primo, Marco. Ma però anche San Paolo, quando parla delle portatevi le pergamene o le scritture, intende quello che noi chiamiamo Antico Testamento, che stava formandosi. Dopo le sue lettere sono state assunte dalla Chiesa e quindi anche le più antiche, come quella ai Macedoni e alla Macedonia, prima ai Tessalonicesi. Il metodo era questo. Questo testo, oggi, nella liturgia, come può essere letto alla luce di quello di cui siamo testimoni, che abbiamo sentito, della persona che è stata l'oggetto della nostra nascita, cioè il fondamento della nostra comunità? E in questo modo allora possiamo trovare in ogni pagina del Vangelo una risonanza dell'Antico Testamento, anche verbale, ma allusioni, immagini. Chi è più dentro all'insieme è più capace, secondo me, di avvertire. Non tutte le parole, e non vuol dire che abbiano inventato, hanno cercato di interpretare certi fatti, ma ricollegando, per esempio, non so, c'è la vedova del bambino risuscitato, si vede che c'è la vedova di Sarepta, no? La moltiplicazione. Ci sono tanti legami perché rileggono fatti nuovi e danno significato. Anche noi, d'altra parte, quando parliamo, tante volte facciamo riferimento o diretto o per allusione, citazione diretta o citazione per allusione a ciò che abbiamo sentito. Non so se ve lo sono spiegato, ma è così che nasce. Allora capiamo che San Paolo poi era un rabbino. Allora si vede che lui usa l'esegesi rabbinica continuamente nelle sue lettere. Usa quegli schemi, qualche volta qualcuno non lo capiamo, fa dei voli pindarici che noi non capiamo, ma se andiamo a vedere troviamo che anche quello è un modo di commentare. Le sette regole, oppure quell'altro dice ne mette nove e dopo un altro anche 35, insomma alla fine hanno complicato, però le regole di Hillel eccetera sono state fondamentali. Insomma. Nell'Antico Testamento latet e con il Nuovo Testamento patet, cioè è nascosto nell'Antico Testamento e diventa è più aperto, certi sensi diventano più aperti e manifestano anche sensi più profondi. Questo succede sempre, no?
C'è un'espressione che ho sentito per la prima volta qui: la sapienza madre di bell'amore, che mi sembra straordinaria.
Eh sì.
Cioè, non credo che si trovi in altri passi biblici.
Qui è proprio il passo classico è questo, che poi è un'aggiunta.
Ecco, allora, volevo appunto arrivare a questo. È vero, lei dice, penso che sia stata una ricerca filologica,
sì.
Ecco, viene considerata un'aggiunta. Certo, un'aggiunta di un interprete. Vuol dire che è un'aggiunta, non vuol dire che non è Bibbia.
No, entro il primo secolo e...
Sì, vuol dire che un interprete ha visto nel Siracide questa figura della sapienza nel senso più nettamente positivo che
sì.
potesse immaginare.
Certo.
In questo senso, il fatto che sia messa lì in questo capitolo 24 è significativo anche forse di come viene assunto la tradizione, la diversità, come si è percepita una diversità tra i diversi libri della Bibbia.
Io volevo chiedere appunto, visto che ci ha parlato ecco, di proverbi e siracide, mi sembra che in siracide ci sia un'immagine della sapienza più positivo, relativamente più positivo che in proverbi. Questo grosso modo, insomma. E questo potrebbe anche giustificare ecco, questa inclusione di questa glossa. Non so,
verrà pure che la prossima volta un po', no? Siracide è già nella fase dell'interpretazione, tant'è vero che non è nel canone ebraico. E anche lui si è posto a chiedere di essere ammesso. E sono stati gli altri, le comunità che l'hanno ammesso. È stato letto nelle comunità caraitiche fino al 1000, tant'è vero che i testi ebraici li abbiamo trovati al Cairo, perché si conservano in una sacrestia del Cairo, buttati là perché dovevano essere lasciati al macero, perché dice non li distruggiamo, li abbiamo trovati ma molto più danneggiati a Masada, perché c'era in questo deposito di libri e quando gli altri sono scappati hanno finito, sono rimasti là, li hanno scoperti negli anni 60, sì, 40 e sì, 60 sì, quasi, sì, hanno fatto sì, da scavo. Il testo, perché il testo originale qual è? Boh. Io ritengo che sia ispirato il testo greco o il testo ebraico. Io penso tutti, Dio, ma la cosa più importante è che ci siano comunità che rileggono, comunità animate allo stesso spirito, che rileggano insieme. Sono convinto di questo. Perché poi il testo, per esempio, il testo di Siracide, fare l'analisi del testo, dice una delle cose più faticose è rileggere le varie traduzioni, vedere le varianti e vedere le diverse prospettive tra traduzione latina, greca ed ebraica. Sono diverse. Vanno scritto B greco e ebraico è abbastanza buono, e anzi forse il più buono, ma ci sono tanti altri che sono interessantissimi, perché sono almeno sei, ma alcuni sono solo alcuni fogli, hanno sei tipi di famiglie che hanno messo insieme.
Mi piacerebbe vedere, lo verificherò.
E ti porterò.
Nella latina, come
dire. La latina è questa, uno sviluppo che probabilmente anche con influssi cristiani già, perché la latina ha una sua numerazione più o meno uguale, sì. Ma la differenza tra ebraico e latino, ebraico e latino e greco rispetto al greco, c'è una differenza a un certo punto, sono dei capitoli che sono rovesciati per capire la difficoltà, però l'ordine vero credo sia quello ebraico e latino, perché il latino è stato fatto prima che ci fosse un cambiamento, e quindi i testi sono complicati. Chi è abituato a fare il filologo sa cosa vuol dire andare in cerca. Il problema comunque è capire che possono essere anche tre interpretazioni, perché no? Non vuol dire che traditorie. Io ho fatto un passo da ordine alle domestiche, per cosa? Perché vadano via, oppure perché diano da mangiare, oppure anche perché loro possono mangiare. Io preferisco quell'altro, è una possibilità di traduzione. Il testo a volte non è mica così chiaro. L'aspetto dell'interpretazione è sempre la cosa più importante, è la più faticosa, però è in assemblea. Anche l'ecumenismo è nato prima da riprendere in mano la Bibbia. E hanno cominciato questi, i grandi teologi, ma anche partendo tante volte dalla parola di Dio, anzi tante volte partendo dalla parola di Dio. Su questo credo sia una cosa ovvia anche se lo si fa poco. E c'era Don Giovanni Leonardi che negli ultimi anni dice non dobbiamo prendere la Bibbia a spizzichi, prenderla nell'insieme e vedere la Bibbia anche nel suo insieme. Tante volte si vede la diversità, accettare la diversità, bene.